Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo nel ricordo di Maria, alla sua intercessione, tutti gli ammalati in modo particolare, e le intenzioni di questo tempo.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 16. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Parola del Signore.
La pretesa messianica di Gesù, pretesa regale messianica, lo accomuna ad altre figure e naturalmente, essendo stato condannato, è morto con la condanna, con la punizione dei ribelli. Ci deve essere qualche motivo. Questo può essere il ragionamento, diciamo, più semplice di fronte agli eventi. Noi vediamo invece che nel Vangelo, anche il brano di Pilato che precede, quindi la condanna, e la figura di Pilato può essere importante mostrare sotto questo aspetto, che Pilato stesso, che pure lo ha condannato come re, cioè come ribelle, e non era convinto che Gesù fosse un messia, un re, ecco, politico, eccetera. Quindi questo può essere importante per l'Evangelista sottolineare questo aspetto. Noi vediamo all'interno stesso dei Vangeli un'insistenza su questo e un certo sviluppo. In Giovanni c'è tutto un discorso che Gesù fa sul tipo di re che lui è, con delle distinzioni. E comunque Pilato, non so se sapete, nella tradizione viene in generale molto scusato, diciamo, ecco. La reazione successiva, che si basa naturalmente sulla tendenza dei Vangeli, i quali probabilmente hanno questa, almeno anche in Marco, questa preoccupazione. La Chiesa copta lo celebra come martire Pilato, perché naturalmente si è convertito poi al cristianesimo e deve essere morto martire, io non so dove. Il 25 giugno c'è la memoria della Chiesa copta di Pilato martire, per dire che si arriva, ecco, a questa interpretazione. Questo lo dico solo per introdurre, ecco, invece, riassumere e introdurre il brano di oggi, anche se è breve, ma deve essere estremamente significativo, dal momento che i Vangeli ricordano non solo la condanna e quindi poi la morte di Gesù, ma anche questo aspetto della derisione, della parodia, ecco, del disprezzo. A voi la parola.
Il pretorio appare qui come una caserma e la sua posizione, secondo gli evangelisti, viene descritta in due modi. o nel palazzo di Erode, o nella torre Antonia, vicino al Tempio. La coorte era la decima parte di una legione e comprendeva 600 uomini. 600 uomini. Marco, però, più che a una mobilitazione di soldati, pensa semplicemente ad una certa quantità di soldati che si trovavano nel palazzo dove era Pilato. Nella flagellazione romana veniva usato un manipolo di strisce di cuoio a cui venivano applicati degli ossicini o delle palline di piombo. Il mantello scarlatto indossato da Gesù era costituito dal mantello del soldato romano, semplice mantello di colore rosso. Non aveva niente a che fare con la porpora. E in Matteo ed in Marco la flagellazione e gli oltraggi seguono naturalmente la condanna. Pilato, prima della condanna, propone di castigare Gesù perché sperava di farne un diversivo, e lo spettacolo dell'uomo flagellato e umiliato, secondo lui, poteva essere sufficiente a sminuire la regalità di Gesù di fronte al popolo. Ma Giovanni considera probabilmente gli eventi con un altro occhio e suggerisce che si veda in Gesù l'uomo vero che con questa stessa umiliazione inaugura la sua regalità messianica.
Certo, la descrizione di tutti questi particolari in questo racconto di derisione, di oltraggio nei confronti di Gesù, Gesù che ha subito già la flagellazione, certamente per l'Evangelista devono avere un significato molto, molto grande, è un significato molto più profondo di quello che può essere così, l'aspetto puntuale, l'aspetto più esterno, diciamo, di quelli che hanno compiuto questi fatti, questi gesti, perché troviamo appunto la porpora, il rivestimento della porpora, che sappiamo che era il vestito del re, l'abito regale, e poi c'è questa corona di spine che gli mettono attorno al capo, la corona di vittoria, e poi anche questo saluto, salve re dei giudei, che è una parodia di Ave Cesare, insomma saluta l'imperatore. E poi, certo, ci sono gli sputi che sono senz'altro un compimento della profezia di Isaia, e anche questo piegare le ginocchia e prostarsi davanti a lui, certamente è un significato molto più profondo di quello che mettono in atto i soldati. Filippesi dice: davanti a lui si prostrerà ogni ginocchio. Quindi così, certamente è un brano che è di una profondità altissima, che va oltre a quello che è il racconto puntuale di quello che è accaduto.
Ma credo che una cosa che si possa notare è che dal versetto 15 si potrebbe tranquillamente passare al 21, cioè appunto Pilato fa flagellare Gesù e lo consegnò per la crocifissione. Dopodiché appunto ci si avvia alla crocifissione. Invece c'è in mezzo appunto questo racconto che così mi sembra, cioè Gesù è già condannato, già flagellato, che bisogno c'è? Ecco, e a me fa sempre una grande impressione, perché mi sembra che sia proprio l'odio gratuito, cioè non c'era bisogno di fare tutto questo, ecco, è proprio, sì, cioè forse, sì, forse l'uomo è fatto un po' così, quando può, ecco, sfoga tutta la sua violenza, la sua cattiveria, non so, in questo senso veramente è impressionante, perché non c'era bisogno proprio. Però è quello che appunto è colpito, il punto, è la sua regalità, come adesso diceva un po' la Linda, cioè questa, appunto, questa parodia, questa cattiveria che prende di mira questo aspetto per il quale poi è stato condannato. E quindi, cioè, mi sembra proprio, come dire, un modo per annientare questo punto, cioè non può essere re. E questo mi sembra che faccia scattare dentro un credente la domanda, cioè, ma Gesù è re così? È re anche adesso? E questo mi sembra che un pochino debba un po' rimanere, perché se no questo episodio è inutile, mi sembra. Ecco, poi invece leggo una cosa che mi è venuta in mente, non so neanche se c'entri fino in fondo, che però mi è piaciuta così, davanti a tutti questi brani. La prima, Pietro dice a un certo punto che i profeti indagarono sulle sofferenze destinate a Cristo, e invece lui, Pietro, dice che lui è stato testimone delle sofferenze di Cristo. Se c'è un prima o un dopo, in mezzo ci sono questi tratti.
Il dileggio, lo spregio, la violenza dei soldati li vedo come includenti, che facciano riferimento, insomma, all'altra violenza di leggio del versetto 65 del capitolo precedente. Avevo già sottolineato la settimana scorsa la violenza di questa scena, e tutte e due le volte, dopo una condanna, mi pare che sia riconoscibile questa sorta di parallelo. C'è una condanna e dopo c'è questa aggiunta del dileggio, questa violenza, questo attacco violento. Rileggo il 65: alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli fa il profeta, e i servi lo schiaffeggiavano. Bene, dicevo, in tutte e due queste scene c'è una dichiarazione di Gesù, una dichiarazione di un titolo di Gesù, profeta e re, unite a questa scena di massima umiliazione.
Anch'io penso che ci siano, sia a livello di adempimento delle scritture, l'aspetto dell'insulto e della umiliazione, non solo della violenza fisica, ma anche della intima umiliazione, è presente anche in tutti i salmi, in tanti salmi. E, quasi come la parte principale del Salterio è fatta di lamenti del povero perseguitato. Questo è un aspetto. L'altro, forse anche quello proprio di insegnamento spirituale, cioè o anche umano, come se questi testi furono stati scritti a riconoscere che nel mondo o a consolazione, o a conforto, o a fraternità con tutti quelli che nel mondo subiscono violenza gratuita, in particolare nella situazione in cui che è la più odiosa, quando si infierisce contro chi è indifeso ed è già appunto condannato e umiliato. Io ho fatto anche questo pensiero, insomma, che c'è un ricordo di quest'umanità, di questa parte di umanità. Questo per chi subisce, ma anche per chi infligge, cioè infliggere quando una persona è già debole. Questo è un moto che nel cuore, in noi c'è. Aspettare che l'avversario sia piegato per infierire. Questo succede, ahimè.
Io confesso che non sono mai riuscito a considerare questi aspetti, questo aspetto come particolarmente, anzitutto mi sembra una cosa del tutto normale, ciò che abitualmente avviene, cioè cosa pensiamo che poteva succedere a uno che pretende di essere re e che viene condannato a morte e che dopo un po' sarà crocifisso. È il minimo che possa succedere, no? Che lo prendono in giro. A me sembra del tutto normale questo. Cioè, non riesco a... non ho mai riuscito a considerarlo una cosa, diciamo, fuori dalla normalità. E neanche che sia particolarmente violento. Cioè, non è una cosa simpatica, naturalmente, ma uno che sta per essere crocifisso gli capiterà molto peggio che qualche schiaffo, spunto o bastonata. La cosa più grave è la flagellazione, naturalmente, ma anche la flagellazione, almeno secondo gli evangelisti qui, è collocata come una specie di pre-crocifissione, cioè rende più debole il condannato, in un certo senso, non dico che lo facciano per questo, ma è un vantaggio anche per lui, perché la morte in croce era una cosa terribile, durava giorni. Il caso di Gesù è un caso particolare. Stavano in croce dei giorni. Non è una cosa terribile, no? Lentissima. Invece, quindi, più uno è debole, meglio è. Ecco, diciamo così. Però non voglio dire che la flagellazione la facesse solo per questo, ma indubbiamente è una specie di già di pre-condanna, pre-punizione. No, a me sembra che gli evangelisti, anzitutto, si compie in modo più dettagliato e preciso la terza predizione di Gesù. Questo può essere molto significativo. Capitolo decimo, in particolare i versetti 33-34, cioè Gesù, e questa è la terza predizione in Marco, e dice che sarà consegnato ai sommi sacerdoti e ai dottori sadducei, e questo corrisponde a quello che abbiamo visto nella previsione stessa di Gesù, e poi dice che sarà condannato a morte, e poi dice che sarà consegnato ai gentili. E questo è un aspetto di obbrobrio. Perché sono i gentili che fanno tutte queste cose, non sono semplicemente i dolori in sé. È proprio il disprezzo. Chi legge il Vangelo, un ebreo che legge il Vangelo e che crede che Gesù è il Messia, è il re, ecco che il re Messia, viene consegnato ai gentili, i quali non semplicemente lo uccidono, lo uccideranno, ma lo disprezzano. Quindi questo aspetto mi pare molto importante. Addirittura c'è l'espressione nella previsione al versetto 34, gli sputeranno addosso, è indicato. Quindi mi sembra che ci sia un rapporto molto stretto a questo punto, si compie quello che Gesù aveva detto. E a sua volta la predizione di Gesù, che sottolinea in modo così forte il disprezzo, è uno dei tratti importanti di Isaia 53. Anche questo bisogna ricordarlo. Disprezzato, reietto, uomo dei dolori, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Il disprezzo non è solo in Isaia 53, c'è anche in qualche altro Isaia 50, è uno degli aspetti importanti, più significativi, che non è solo la sofferenza, ma è anche proprio il disprezzo, l'opprobrio. Ecco, mi sembra che questo sia quello che succede qui a Gesù. Ripeto, non voglio negare quello che le sottolineature che sono state fatte. A me non pare che la preoccupazione dell'evangelista sia sottolineare quanto sono cattivi i soldati romani che fanno questo. A me sembra che qualunque truppa avrebbe fatto la stessa cosa, tanto ormai questo era spacciato, questo, ecco, e non sono neanche così violenti, è il minimo che, a me viene da dire questo, che potevano fare per uno che pretende di essere il re e viene naturalmente. Però dentro naturalmente a questo fatto c'è tutto quello che avete detto, c'è sempre questo, c'è sempre il disprezzo del più debole, la violenza fra chi non può difendersi, questi sono caratteristiche dell'uomo, molto brutte, molto, che qui chiaramente si emergono. Ecco, però probabilmente l'interesse dell'evangelista invece è mostrare uno dei tratti essenziali del servo. E si compie quello che una reiezione e un disprezzo che era stato previsto dalle profezie. Ecco, dicevo all'inizio della messa, offriamo questa Eucaristia anzitutto pregando per quelli che riceveranno la prima comunione domani, a Dio piacendo, per le loro famiglie, e poi preghiamo in questa messa in particolare per tutti gli ammalati, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per la Chiesa, per la nostra Chiesa, per tutte le Chiese, per il loro cammino nella verità e per la loro libertà da questo mondo. Preghiamo. E per tutti gli uomini più miseri, più sofferenti, più angariati. Preghiamo. Preghiamo anche per quei gruppi armati, miliziani, eserciti regolari che in modo sistematico massacrano o terrorizzano civili. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Così appunto preghiamo per tutti i malati e soprattutto per gli anziani, per quelli più impauriti nelle case o per quelli soli negli ospedali. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E come è tradizione in questa memoria di Maria Bambina, preghiamo per la vita monastica, preghiamo soprattutto anche qua, per i monasteri colpiti dal virus, ricordiamo Vittor Chiano in questo momento, preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per la nostra comunità, per Paolo, per Mariam, per la nostra riflessione di questo tempo, perché il Signore ci faccia grazia, ci doni veramente di comprendere qual è la sua volontà e metterla in atto. Preghiamo.
Ascolta queste preghiere che noi ti rivolgiamo contando su Maria, sulla sua intercessione, per Cristo nostro Signore.